fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, oggi, caro Federico Rossi, che saluto, ho ascoltato dei pronostici e su Juve Monza un direttore abbastanza famoso ha messo il 2 e gli hanno chiesto come mai ha messo il 2 al Monza, che è ultimo in classifica contro la Juventus, perché i bianconeri stanno messi malissimo. Così, questa è la risposta, quindi diciamo che più che altro credo sia un suo auspicio. Ma la Juventus ovviamente non si può scherzare, non si può sbagliare, bisogna cancellare sotto alcuni punti di vista, perché poi magari le sconfitte e quelle brutte servono sempre a imparare qualcosa. Bisogna cancellare però Parma nella maniera più assoluta e rapidamente, anzi speriamo che l'abbiano già fatto, così come speriamo che Tudor abbia lavorato, cosa che sta facendo peraltro dall'inizio, sulla testa dei calciatori. Allora, notizie dall'infermeria, Croce Rossa, bianconera, Koopmeiners non ce la fa, Vlahovic come sapete non ci sarà sicuramente, si spera di recuperarlo per la gara successiva contro il Bologna, perché non è nemmeno certo questa sorta di affaticamento muscolare, quindi ci sarà un sostanziale cambio, uno solo rispetto a Parma, qualcuno direbbe bisognerebbe cambiare tutti tranne tipo Kalulu, Di Gregorio, però insomma non si può fare, e di fatto Di Gregorio in porta, la difesa ormai è quella, speriamo che non si faccia male nessuno in realtà, con Kalulu appunto, Veiga e a sinistra Kelly, aiuto. Dopodiché a centrocampo ci sarà McKennie da una parte, Cambiaso dall'altra, la coppia centrale Locatelli-Thuram, e 3-4 i due saranno Nico Gonzalez, il Diz che tornerà quindi titolare dopo parte del secondo tempo giocato al Tardini, e soprattutto dopo l'infortunio muscolare anche lui, e davanti da solo Colomani. Vi piace questa formazione? Fareste qualche cambio? Non è che abbia tantissime scelte, se non, e qui arriviamo al punto, l'inserimento di Conceição, ma come, in quale posizione? E a proposito di Conceição, ragazzi, io ho fatto un podcast che adesso credo stia su, sì, alle 19 su Biancora News, sui riscatti di lusso, così venivano definiti, no, qualche settimana fa, Colomani e Conceição. Se fino a un mese, due mesi fa, la Juventus stava lavorando in maniera abbastanza importante per riscattare, in realtà è prestito secco, quindi per prenderli a titolo definitivo, mi pare di capire che per entrambi sia più complicato, se non difficile, essere confermati. In particolare la situazione è questa: Conceição ha una clausola rescissoria di 30 milioni dal Porto, è stato preso per 7 più 3 di bonus, la Juventus dovrebbe sulla carta tirar fuori 30 milioni, ma è chiaro che nei mesi scorsi Giuntoli stava lavorando con il suo agente Mendes per avere uno sconto alla fine, sì, lo deve chiedere al Porto, ma Mendes sarebbe ovviamente un intermediario oltre che agente dello stesso calciatore. Però ripeto, al di là dell'esclusione, non ha mai giocato titolare, solo 85 minuti mi pare nelle 4 gare targate Tudor, non è più convinta la Juventus. No, intanto è chiaro che la cosa principale è la qualificazione in Champions League, perché senza vedo proprio difficilissimo il riscatto di entrambi, anzi quasi tutti i prestiti, tranne Kelly, che purtroppo, ragazzi, gli è stato fatto un accordo, secondo me un altro errore quello, a meno che all'improvviso non si dimostri un fenomeno. Praticamente Kelly sarà della Juventus in via definitiva se la squadra bianconera si qualificherà per una delle coppe, anche in Conference League, pensate, quindi di fatto è stato un acquisto a titolo definitivo. Così come Veiga difficilmente lo riscatterà, io uso questo verbo, però insomma non sarebbe giusto, diciamo così, perché il Chelsea ti chiederà sui 40 milioni. E siccome la concorrenza già c'è, presumo che torni a Londra e quindi resti lì. Ma mi volevo concentrare su questi due. Ad oggi, voi, se dipendesse da voi, riscattereste Conceição, Colomani o nessuno dei due? Perché la situazione, per esempio, di Colomani è diversa, è stato preso a 4,5, la Juventus stava cercando di proporre al Paris Saint-Germain, salvo qualche frenatina, perché se non ho capito male è intervenuta anche la società, la proprietà, sui prestiti, calma e sangue freddo, perché insomma c'è da fare anche i conti, c'è da guardare al bilancio. Poi avrebbe proposto, diciamo così, al Paris Saint-Germain un altro anno di prestito, però condizionato al riscatto che sarebbe stato, oppure sarebbe nel caso in cui decidesse di farlo, tra i 50 e i 60 milioni. Tanti, tantissimi, secondo me troppi per la Juventus in generale, per le casse, le possibilità e la politica della Juventus. Ma vi dico anche la mia, non sta nemmeno più convincendo come all'inizio, perché voi ricorderete che Colomani è stato chiesto da Motta, infatti era un titolarissimo con Motta, giocava sempre e praticamente è stato sbattuto in panchina Vlahovic, e dopo l'exploit di 5 gol nelle prime 3 gare praticamente si è fermato dal punto di vista realizzativo. Poi è arrivato Tudor e sono scambiati i ruoli, no? Vlahovic è tornato titolare senza segnare, non segna dal Cagliari, ma Colomani non segna addirittura dalla partita contro il Como. Cioè capite che la Juventus si sta facendo qualche domanda, ma veramente è il caso di confermarlo? Voi mi direte, ma come faremo il prossimo anno se Vlahovic andrà via quasi sicuramente, salvo miracoli di accordi sul contratto che mi sembrano molto molto lontani se non impossibili. Milik, con Milik ci sarà una rescissione consensuale a un altro anno di contratto, come del resto Vlahovic, ma le condizioni fisiche atletiche praticamente sono condizionanti, non l'ha avuto mai la Juventus quest'anno, anche perché è stato operato 2 volte al ginocchio. Colomani non lo riscatti, l'attacco devi rifarlo dall'inizio. Eh sì, questo è vero, siamo sempre alle solite. Sapete che il profilo adatto, ideale, il sogno forse di Giuntoli, si chiama Osimhen, ma Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni, valida soltanto per l'estero. In realtà nei giorni scorsi si parlava della possibilità che De Laurentiis la mettesse anche per i club italiani, quindi con 75 milioni teoricamente la Juventus lo prenderebbe nel caso in cui la clausola venisse estesa anche alle società italiane. Altrimenti, se tutto restasse così, dovrebbe andare Giuntoli a trattare con De Laurentiis, che ovviamente partirebbe da una base di 75 milioni. Trattare con De Laurentiis non è proprio la cosa più facile del mondo, tanto più per come si è lasciato con lo stesso Giuntoli. Quindi io non so voi, io vi dico la sincera verità, forse con Sesau sì, perché in fondo è giovane anche Colomani, ma è più giovane con Sesau. 30 milioni non sarebbero tanti, o meglio, la Juventus potrebbe veramente a questo punto chiedere uno sconto. Forse un tentativo lo farei, però non è che mi convincano. Per esempio, ci sono diversi, no? Stefano Discreti, che poi avremo alle 20 e 05, innamorato, no? Sportivamente di questo giocatore. Però voi, perché Vega, io invece per esempio prenderei Vega se potessi, però c'è la questione economica molto elevata, diciamo così, la valutazione che ne farà il Chelsea. Però mi interessava sapere, perché erano definiti, diciamo così, prestiti secchi di lusso, Colomani e con Sesau, per i quali è cambiato lo status da possibili riscatti a probabili addii. Ecco, questa è un po' la sintesi del discorso. Però domenica si gioca contro il Monza. Ha parlato Nesta, ieri ha detto sarà molto difficile, a parte che il Monza è ultimo in classifica ed è quasi in Serie B. Saranno avvelenati, lo speriamo, perché insomma serve la cattiveria. Ieri, insomma, come ha detto Barilla, al di là del discorso tecnico, tattico, ma soprattutto non c'è carattere. Questa squadra è priva di personalità, però non puoi acquistarla al mercato. Magari ti può aiutare o un mental coach, e la Juventus ce l'ha uno in società, oppure deve essere bravo anche l'allenatore. Però non è che l'allenatore possa fare miracoli, però insomma, ragazzi, se non si vince contro il Monza è giusto che la Juventus non vada in Champions League. Questo è un po' il discorso. Io dal punto di vista della formazione è obbligata, perché devi mettere Colomani centravanti. Il Diz per me deve giocare sempre, e questa volta ci sarà al suo fianco Nico Gonzalez, e poi centrocampo, come sapete, c'è per esempio Cambiaso, che è un altro giocatore irriconoscibile io sono sicuro, convinto, che la questione City lo abbia condizionato, perché lui stava per andare al City, ragazzi. Cioè, l'abbiamo saputo che poi era vera la voce, era più di una voce. Insomma, c'era un sostanziale accordo affinché lui andasse a gennaio già al City, cosa che potrebbe essere rinviata a giugno. E quindi, secondo me, non è semplice per un ragazzo. È vero che sei nella Juventus, ma se ti chiede Guardiola, perché è Guardiola che vorrebbe lui, in quanto molto duttile tatticamente, quindi magari è distratto da questo. La sintesi anche in questo caso è che Cambiaso, secondo me, a fine stagione molto probabilmente andrà via. A proposito, molto probabilmente, sicuramente, chissà, tutto è legato alla qualificazione in Champions League, perché come scriveva oggi Tutto Sport in prima pagina, nel caso in cui la Juventus, facciamo le corna, tocchiamo di tutto, non dovesse approdare alla prossima Coppa dalle grandi orecchie, alla prossima competizione più prestigiosa europea per club, anche a livello mondiale tra le più prestigiose per club, ci sarebbe probabilmente un aumento di capitale di 100 milioni che metterebbe a disposizione ovviamente Elkan, la Exor, quindi Elkan, e sarebbe ormai, sforrerebbe il miliardo dal 2019 ad oggi nel caso in cui, e ci sarebbe una sostanziale rivoluzione. La Juventus vorrebbe tenere il Diz sul quale puntare, però dovrebbe cedere alcuni pezzi. Intanto i prestiti nessuno verrebbe riscattato, Vlahovic andrà via e quindi sarà un risparmio sull'ingaggio. Ora non si sa quanto potrebbero darti per Vlahovic, però è chiaro che rispetto all'investimento fatto nel 2022, gennaio, lo ricordiamo, dalla Fiorentina, circa 80 milioni tra prezzo fisso, onere accessorio, commissioni eccetera, non so quanto potrà venderlo la Juventus. L'importante è che non faccia un'altra minusvalenza, e per non fare la minusvalenza dovrebbe cederlo almeno a 21 milioni. È chiaro che probabilmente qualcosina in più ti danno, ma certo non sarebbe stato un affare dal punto di vista economico, mettiamola così. Dicevo, ci sarà lo spostamento di Chiellini, questo l'avevamo già anticipato, nell'area sportiva, per dare una mano a Giuntoli, anche magari per scegliere, no? Per confrontarsi rispetto all'acquisto di alcuni calciatori, ma in generale per avere una presenza calcistica con DNA bianconero come quella di Giorgio Chiellini. Questo è il discorso societario. E poi ovviamente non sarebbe confermato Tudor, ma io ho l'impressione che Tudor, però è un'impressione questa, a prescindere non verrà confermato, e i nomi sarebbero due: Conte e Gasperini. Gasperini e Conte, probabilmente in vantaggio sarebbe il salentino, anche se Tardelli oggi, in un pezzo che ha scritto, ormai ragazzi gli ex calciatori sono diventati giornalisti, a Dazzone gli fanno fare anche le interviste, poi licenziano i giornalisti, Tardelli ha scritto che il grave errore della Juventus è stato quello di sostituire Allegri con Motta, o meglio di non sostituirlo con Conte, perché lui ha detto: secondo me gli unici due che possono prendere in mano la Juventus, capirne le dinamiche, gestire in un certo modo la rosa, sono proprio, dice lui, Conte e Allegri. Allegri è chiaro che è stato mandato via, quindi lui dice: se mandi via Allegri prendi Conte. Questo secondo lui è stato un errore molto grave. Però ragazzi, quella è stata una scelta di Giuntoli, ha provato a prendere il nuovo che avanza. Del resto Thiago Motta era l'allenatore giovane emergente più in voga del momento, no? Dopo quello che ha fatto con il Bologna, ma insomma mi pare di capire che nel Bologna anche italiano, che io per esempio non prenderei mai, ma non perché non mi piaccia, perché non mi convince al 100%, anche se quest'anno un po' ha cambiato, no? Però sto vedendo che anche italiano ha portato in finale di Coppa Italia, si sta giocando la Champions League, quindi se dovesse, speriamo di no perché significherebbe Juventus fuori, qualificarsi per la prossima Champions League, diciamo così, sarebbe meno miracolosa l'impresa di Thiago Motta dello scorso anno. A proposito di coppe e non coppe, la Supercoppa italiana, sapete, la Juventus ahimè non la giocherà, perché con la nuova formula delle Final Four si qualificheranno la prima e la seconda in classifica della Serie A e le due finaliste di questa Coppa Italia. Attenzione, perché in Arabia Saudita stanno già pensando di non ospitare, quindi sarebbero problemi per la Lega Calcio. Sapete perché? perché manca la Juventus, e voi sapete anche che la prima edizione di questa nuova formula in Arabia Saudita non ha riscosso tutto questo successo perché mancava la Juventus. Quindi nel caso in cui l'Arabia Saudita decidesse di non ospitare la Supercoppa italiana, la Lega di Serie A dovrebbe diciamo così sbrigarsi a cercare un'altra sede. 340 54 25 324, vi ho detto la quasi sicura formazione, la probabile formazione contro il Monza, se vi sta bene, se non vi sta bene, quale cambio fareste, chi inserireste, e poi questi due prestiti secchi, Colomani e Conceição, secondo voi se sono da rispedire entrambi nelle rispettive società, Colomani a Paris Saint Germain e Conceição a Porto, oppure se magari uno dei due o entrambi voi li confermereste e provereste a prendere a titolo definitivo. Vai Fede. Ah no, ok, scusa, no, leggo, vado, infatti hai ragione. Quindi ancora fiducia Giuntoli alle sue creative idee di mercato, ma per piacere deve andarsene come mezza squadra. La sua percentuale di responsabilità di quest'annata è molto grande, non è il primo mercato che sbaglia, Daniele da Trento. Io ti dico questo, Daniele, sulla responsabilità di Giuntoli io sono d'accordo, perché è chiaro che intanto ha scelto lui Thiago Motta. E lo sapete benissimo, l'alternativa era Conte, una parte di società voleva Conte, in particolare sponsorizzato da Calvo, ma non solo, all'interno della Juventus, è stato scelto, e quindi già quello è stato un errore, anche se parecchi di noi avevano detto, beh in effetti ha fatto vedere grandi cose a Bologna eccetera eccetera, però doveva informarsi anche sul carattere di Thiago Motta, perché se lo sapevo io come si comportava Thiago Motta, perché mi era stato detto da un dirigente del Bologna, da una persona dello staff sanitario in particolare che io conosco, forse lo sapeva anche Giuntoli, ma poi ha secondato anche, diciamo così, delle scelte di non di mercato, delle scelte durante la stagione, malgrado la Juventus andasse male Giuntoli non è mai intervenuto sbagliando, così come poi se andiamo sul fronte del mercato è chiaro che alcuni errori sono stati fatti, magari c'era qualcosa di meglio di Kelly per esempio, io non ricordo, forse oltre 20 milioni la Juventus alla fine pagherà se non sbaglio, magari, io non voglio parlare di Ken perché è troppo facile adesso, Ken del resto la Juventus non aveva fatto bene, ora è facile dire, così come Husen, no? L'hai venduto alla fine, insomma qualche errore di mercato è stato fatto. Cop Meners, nessuno forse poteva immaginare che andasse così male, però è vero che 61 milioni sono tantissimi, l'Atalanta è sempre una bottega molto cara, magari però doveva provare a pagarlo meno, anche perché c'era la forte volontà del giocatore di venire alla Juventus, quella era un'arma in favore della società bianconera, insomma nel pre-campionato lui ha rinunciato anche alla Supercoppa, no? Dell'Atalanta, pur di andare alla Juventus, si è autoescluso dalla rosa dell'Atalanta, ha mandato 3 certificati medici, quindi magari la Juventus forse poteva pagarlo meno. Lucas Luis, ragazzi, io non è che lo conoscessi molto bene, ma mi era stato detto, abbiamo preso un ottimo calciatore, un ottimo centrocampista, anzi uno dei migliori centrocampisti, almeno i primi 3 degli ultimi 2 anni di Premier League. Risultato? Pochissime partite, e quelle in cui l'abbiamo visto non è, certamente non ha brillato, quindi diciamo che alcuni errori sono stati fatti, in primis forse anche il mancato acquisto di un vice Vlahovic, no? Perché sapendo delle condizioni di Milik forse speravano che il primo intervento chirurgico non fosse sbagliato, perché di quello si è trattato al ginocchio, tant'è che il polacco è stato di nuovo operato allo stesso ginocchio per lo stesso problema ovviamente, quindi insomma degli errori sono stati fatti. Da qui a dire però, Valerio da Pisa che ci ha scritto, via Giuntoli, io sicuramente sarà forse quantomeno ridimensionata, ecco, la sua posizione, perché è stato Erkan a dargli tutto in mano quando disse in una lettera agli azionisti della Juventus, il nostro futuro sarà scandito praticamente dal lavoro di Giuntoli. Però poi devi prenderti giustamente anche le responsabilità, però aggiungo che ha altri 3 anni di contratto, perché gli è stato fatto un contratto quinquennale, il progetto sulla carta è ancora triennale, ma primo anno fallito, secondo, ragazzi, speriamo di non dire fallito, significherebbe almeno qualificazione in Champions League, perché se tu riprendi un altro allenatore sarebbe il terzo cambiato in 2 anni sotto Giuntoli, quindi insomma le responsabilità è chiaro che lui le ha, così come le hanno i calciatori, ci mancherebbe altro, su questo non c'è dubbio, e così come danni gravi secondo me li ha fatti Thiago Motta, su questo credo che ognuno di noi sia d'accordo. Siamo giunti al primo break, oggi ovviamente ricordiamo Andrea Fortunato, 30 anni dalla scomparsa, 22 anni di questo difensore terzino sinistro che insomma era già stato un po' definito il nuovo Cabrini, il futuro Cabrini, anche dalle parole di alcuni ex compagni di squadra, purtroppo è andato via troppo presto, l'ho ricordato ovviamente la Juventus, oggi è stato il fratello in diretta nella trasmissione Cose di Calcio del nostro direttore, poi tra poco, non c'è stato ieri ma l'abbiamo per questo motivo spostata ad oggi, Gambelli Bianconeri, perché poi capirete perché tra gli altri parlerà anche lui di Andrea Fortunato.
Fuori di Juve.
Allora, eccoci qua, 340 5425324, Quintiliano Giampietro in diretta, in cabina di regia ovviamente Federico Rossi, la Juventus invece in cabina di regia avrà Locatelli insieme a Thuram, si alterneranno ovviamente più regista, ma insomma interditore il Loca, un po' più di box to box Thuram, speriamo insomma che la Juventus cancelli la bruttissima prova di Parma e che torni ovviamente alla vittoria per riprendere la corsa Champions, che si è ovviamente complicata perché il Bologna ti ha scavalcato in questo turno, perché praticamente la Lazio si è avvicinata e perché tu devi giocare, guarda caso, dopo il Monza in casa di Bologna e Lazio contemporaneamente, quindi insomma questo è un po' il discorso. Ci stiamo per collegare con Riccardo Gambelli, che spero insomma sia pronto, davanti al computer mi ha detto che era pronto. Intanto leggo qualche messaggio, caro Federossi. Allora, io rifonderei la spina dorsale della Juve dal Parma, Leoni dal Newcastle, Tonali dal Lille, David Sesco dall'Ipsia, Marco da Foligno. Lo so Marco, non è facile fare tutte queste tirar fuori tutti questi soldi. Io ti ripeto, la Juventus intanto si deve qualificare in Champions League, perché altrimenti tutti i discorsi che facciamo di ipotesi di mercato, di acquisti, non servono a nulla. E ripeto, io sono un po' preoccupato rispetto invece a quanto non lo fossi qualche mese fa. Riccardo mi dice che c'è, caro Federossi. Proviamo, dai, magari c'è il collegamento. Ciao, quindi il calcio è cambiato. Ecco, prima ho detto Valerio da Pisa rispetto alle colpe di Giuntoli, invece era Marco da Fotosub da Sorrento. Gangini mi pare, Marco, no, giusto. Ciao Quinti, cosa ne pensi di Lucas Lusi per il finale di stagione? Quando è entrato con il Parma per soli 5-10 minuti, secondo me ha dato il ritmo giusto alla squadra. Leonardo da Brescia. Guarda Leonardo, abbiamo detto mille volte, no, che tecnicamente come centrocampista è il migliore tecnicamente che ha la Juventus, ma ragazzi, è sempre infortunato, non è stato schierato quasi mai. Ora provarlo adesso sarebbe una sorta di, non di azzardo, però potrebbe essere una scommessa. Questo è un po' il discorso, però per carità, se lui ritiene opportuno schierarlo, anche perché in fondo ragazzi, in questo 3-4-2-1 dovrebbe giocare o al posto di Locatelli o al posto di Thuram, e invece finora, a parte Parma, sono stati migliori a centrocampo, quindi non lo so io se tu hai ragione sul fatto che magari dare qualcosina in più a livello anche di qualità proprio a centrocampo, di costruzione del gioco, visto che giustamente dici tu si costruisce poco, non lo so, io farei un po' fatica forse a rischiarlo, mettiamola così. Buonasera Quintiliano, riproporre cambiasso titolare secondo me è un grande errore, da gennaio che è sparito avrei preferito UEA col Monza Aldo da Carpi. Guarda Aldo, danno cambiaso, però ripeto, mancano, oggi è venerdì, mancano due giorni, quindi magari cambia, però sulle formazioni, le possibili, le probabili, danno cambiaso titolare. Non hai torto, però, quando dici che avresti preferito UEA a quel punto, però UEA a sinistra, dici come quarto del centrocampo, io boh, non lo so. UEA, devo dirti che quest'anno io l'ho visto meglio dell'anno scorso, tra l'altro gli è stato cambiato anche a lui spesso il ruolo, ha giocato anche in difesa per esigenze, ma non solo, con Thiago Motta. Forse in questo momento Cambiaso non è in forma, ma probabilmente, sto pensando io, comunque sia lui è forte, forse più degli altri, di altri suoi competitor in quella fascia, e lui tuttora vuole provare ad avere maggiore spinta, soprattutto magari contro il Monza. Però non hai torto sul fatto, l'ho detto prima, che Cambiaso non è in forma, non è più quello di prima, al di là che ha avuto un infortunio, però mi sembra che quasi un po' disconnesso con il contesto della Juventus. Invece ci siamo connessi noi con Riccardo Cambelli. Ciao Rick.
Ciao Quinti, buonasera a tutti. Vedete, mi sentite?
Sì, sì, tutto a posto, tutto bene. Allora. Caro Riccardo, è inutile dire che contro il Monza per la Juventus deve essere una tappa di passaggio, perché poi ci sono due sfide importanti, peraltro contro dirette concorrenti, Bologna e Lazio, peraltro entrambe fuori casa. Quindi ti chiedo, rispetto a quello che hai visto a Parma, qualche timore uno magari può anche averlo, però se non si batte il Monza, onestamente non meritiamo di andare in Champions League, possiamo sintetizzarla così?
Guarda, io la volta scorsa ti dissi che se vincevamo con Parma e Monza eravamo in Champions. Purtroppo la prima è andata male e qualche dubbio adesso ce l'ho che si rischi grosso di non entrare in Champions, soprattutto per le condizioni in cui ho visto questa squadra. È una squadra che in 90 minuti non ha fatto un solo tiro pericoloso in porta. E questo è che mi ha lasciato veramente sbigottito. Una squadra involuta, le ultime tre partite, dico la verità, qualcosa si era visto di importante, soprattutto nell'ultima partita con il Lecce, il primo tempo con la Roma, con il Genoa tutto sommato avevamo visto qualcosa di buono. Siamo ritornati ai tempi di Thiago Motta, ma del peggiore Thiago Motta. Ecco, questo è una cosa, la squadra praticamente non era in campo e quindi io sinceramente sono molto preoccupato. Chiaramente la partita col Monza la dobbiamo vincere in cavalleria, perché loro sono già quasi retrocessi, certamente verranno a Torino, metteranno il pullman davanti alla porta e come sempre noi con il pullman davanti alla porta, questa è una squadra che ha difficoltà con tutti gli allenatori. L'aveva con Allegri, l'aveva con Motta e purtroppo l'abbiamo visto anche con Tudor. È una squadra che difficilmente tira in porta e che fa rete. Il problema più grosso di questa squadra è la mancanza di azioni da gol clamorose, cioè non vedi mai un'azione da gol e quindi i gol scarseggiano. Quindi che ti dico, quindi, penso si vincerà, ma non sarà facile nemmeno domenica, proprio per le condizioni che ho visto questa squadra. Manca poi giocatori di personalità, questa è la cosa più importante.
Ah, non c'è dubbio, questo è un deficit purtroppo di cui la Juventus deve tener conto, e soprattutto sono stati forse fatti degli errori sotto questo aspetto, perché magari qualcuno la Juventus lo aveva ma è stato mandato via, è inutile adesso ritornare al passato. Però hai detto bene,
e
no?
Quello più importante si è infortunato, perché il Bremer è sicuramente il
sì, chiaro, sì, sì, dall'inizio della stagione, certo. Poi mi riferivo magari anche a Danilo, che era uno dei pochi rimasti, sì, sì, no, esperti, eccetera, anche se magari non era nella fase ascendente della sua carriera, vista anche l'età, anche se poi in Brasile ha vinto, però forse poteva essere più che utile nello spogliatoio. Mi ricordo anche i tanti messaggi, diciamo così, dei compagni di squadra quando è andato via. Però esatto. Senza tornare indietro, giustamente hai detto, ho visto la Juve di Motta, quindi sei un po' d'accordo con me quando ho scritto, ho rivisto dei fantasmi del recente passato. E allora ti faccio una domanda: quindi ci siamo illusi che Tudor potesse dare una svolta, una sterzata a questa squadra, quindi alla stagione? Domanda, perché se così fosse saremmo condannati a non qualificarci per la Champions, eh?
Il compito di Tudor, visto i tempi a disposizione sono brevi, era quella di dare una carica psicologica e di far giocare i giocatori al loro posto. Questi erano i compiti di Tudor. E la carica psicologica sembrava l'avesse data nelle prime due o tre partite. E per quanto riguarda i giocatori al loro posto, io continuo a sostenere che sta demotivando il giocatore più forte che abbiamo tecnicamente, l'unico salto all'uomo, che è con Sessao, che purtroppo questo ragazzo purtroppo in questo momento è demotivato. E io invece sarebbe un giocatore che metterei dal primo minuto sempre e comunque, è l'unico che salta all'uomo e fa superiorità numerica, e comincerei a rimettere in panchina Nico Gonzalez, che per me, ripeto, lo dico dall'inizio dell'anno, è un giocatore inutile, lo dico e lo confermo, un giocatore che non è né carne né pesce, qualcosina di meglio si era visto nelle ultime partite, ma qualcosina, quelli che gli hanno dato la sufficienza nelle partite scorse, non ho capito che partite avevano visto. Io sinceramente questo è un giocatore, per me starebbe in panchina fisso, e con Sessao lo metterei titolare. Ildiz purtroppo domenica era reduce da un infortunio, quindi i compiti di Tudor erano quelli di ridare una carica psicologica e di rimettere i giocatori al loro posto. Quindi vediamo, speriamo, però non è che possiamo pretendere tanto di più. Questa è una squadra che Motta ha distrutto psicologicamente, questo è il problema più grande di questa Juventus.
Infatti temo che Tudor abbia preso, diciamo così, le macerie sotto il profilo psicologico, perché poi tatticamente ha un vestito diverso, 3-4-2-1 eccetera. Tra l'altro, caro Riccardo, quindi la domanda che sto facendo ai nostri amici, perché ho fatto anche un pezzo per il sito, un podcast, mi sono concentrato su due prestiti che erano stati definiti tra virgolette di lusso, uno è con Sessao e uno con Colomani, quindi è inutile chiederti, tu con Sessao lo riscatteresti, immagino, e con Colomani invece?
Allora, io con Sessao lo riscatterei in tutti i modi, ma non credo che sarà un'operazione semplice, non credo, e non credo, e non so nemmeno se
la Juve voglia.
Lo voglia, ecco, io invece sicuramente questo è un giocatore che mi terrei stretto, ripeto, ci stravedo, è un giocatore che salta all'uomo, ripeto, non voglio ripetermi. Colomani, sinceramente, io nonostante i primi 4-5 gol che fece, lo terrei come centravanti di riserva, ecco, non è che credo sia che la Juventus possa pensare che Colomani sia il centravanti del suo futuro, ecco, sinceramente il problema del centravanti è grosso, quindi, perché lo stesso Vlahovic lo vedo, io l'ho sempre difeso, te lo sai.
Anch'io, però adesso
dopo la prestazione di domenica sembrava fosse lì di passaggio, sembrava un giocatore assente di testa, ci sono dei problemi secondo me lì fra lui e la società, mi sembra evidente. Quindi il problema del centravanti dell'anno prossimo è grosso. Colomani non credo che possa essere il centravanti del futuro della Juventus. Può essere un centravanti che può stare nella rosa, ma pensare di affrontare i prossimi anni con Colomani titolare, io sinceramente...
Ma anch'io la penso come te, peraltro dopo l'impatto devastante, 5 gol in 3 gare, si è fermato, non segna dal Como, era titolarissimo con Motta, riserva invece con Tudor. Guarda, mi ha dato un assist Riccardo, non ci siamo messi d'accordo, il mio editoriale di ieri del giovedì, la prossima settimana andata di martedì, mi faccio il cambio con Vincenzo, era su questo punto, vorrei sapere la tua. Hai detto sembra di passaggio Vlahovic, ti faccio questo elenco: Tudor, definiamolo traghettatore anche se è un termine brutto, ma potrebbe andare via, anzi secondo me a prescindere andrà via a fine stagione, ma è una mia idea, comunque ha un contratto a tempo. Vlahovic sappiamo che va via, Colomani è in prestito, probabilmente non verrà riscattato, ma anche lo stesso con Sessao probabilmente non verrà riscattato. Ci aggiungo, senza fare tanti altri nomi, ci aggiungo Cambiaso, che secondo me con la testa è altrove, sappiamo benissimo che a gennaio stava per andare al City, forse sarà rinviata a giugno questa operazione, forse, comunque sia non è più il Cambiaso della prima parte di stagione. Ma non credi che questa, che io ho definito precarietà della Juve, Al di là di quello che hai detto tu, e che sono d'accordo, manca la personalità, forse la rosa è sopravvalutata, eccetera. Parliamo anche di Lucas Lusi, vabbè, Lucas Lusi è un capitolo a parte, ma quegli altri che ti ho nominato sostanzialmente fanno della Juventus una squadra di precari. Non credi che al di là della professionalità, perché sono comunque dei professionisti, eccetera, inconsciamente comunque sono delle persone, non credi che anche questo sia un elemento, diciamo così, condizionante? Certo. Condizionante.
Certamente, sono giocatori che non sanno se rimarranno nella Juventus, e quindi lo capisci, e oltretutto vengano utilizzati saltuariamente, oppure addirittura li fanno entrare come la partita scorsa a 5 minuti dalla fine, come con Sessao e non mi ricordo anche chi entrò, e comunque si rischiò di pareggiare
con il Lecce
una partita che dovevamo stravincere, proprio perché sono giocatori demotivati che non sanno quale sarà il loro futuro, e quindi il rendimento è quello che è una situazione tutta è molto difficile, molto difficile. Sarà un calcio, un mercato difficilissimo, e ti ripeto, sono preoccupato per la scelta del centravanti, perché non vedo un futuro roseo per il prossimo centravanti della Juventus. Non so chi possa arrivare. Si parla di Osimhen, ma siamo sicuri che potrà arrivare Osimhen? Poi secondo me un altro punto interrogativo, è un anno che è fuori dall'Italia, quasi due anni. A Napoli ha fatto bene, ma sappiamo bene che questi sono giocatori che possono fare bene un anno e l'anno dopo fallire, quindi non lo so. Io ripeto, ho sempre difeso Vlahovic, e per me sarebbe un grande centravanti, ma le ultime prestazioni mi stanno, un certo Leoni, tale Leoni del Parma, sembrava Piqué del Barcellona, e questo non va bene, insomma, non gli ha fatto vedere mai letteralmente la
lo ha annullato, anche se Leoni è uno dei più promettenti. Tra l'altro c'è anche la Juventus, questo ragazzo però giustamente da qui ad annullare Vlahovic, ma lui è come una sorta di separato in casa, Riccardo, purtroppo, anche se non vuoi, perché non è sicuramente una cosa voluta, ma non solo da parte sua, è proprio una condizione psicologica. Ecco perché sono preoccupato io, Riccardo, perché tu devi giocare 5 gare e quelli che vanno in campo, alcuni, ma compreso anche l'allenatore, che per carità, Juventino, lui ha detto a me non interessa se scade a giugno, eccetera, però inconsciamente ti leggi tutti i giorni i nomi dei tuoi possibili successori, i calciatori che entrano, cioè contro il Lecce Colomani sarebbe stato da prendere a schiaffi, perché ha fatto un errore che poteva essere fatale, ti riferivi a quello sicuramente tu, e quindi è preoccupante questo aspetto. Tu hai parlato di mercato molto difficile. È chiaro che la condizione primaria è la qualificazione in Champions League, altrimenti tutti i nostri discorsi cadono, devi ridimensionare, altro che progetto. Oggi Tutto Sport, Riccardo, intanto ha confermato quello che avevamo e avevi anticipato qui proprio da me, alcune cose societarie. Ha detto che nel caso in cui la Juventus non si qualificasse, facciamo le corna, tocchiamo ferro, facciamo di tutto, le macumbe, sarebbero pronti 100 milioni di ricapitalizzazione da parte della Exor, quindi di John Elkann, che sforerebbe il miliardo di ricapitalizzazioni da partire dal 2019, nel caso che speriamo non avvenga. Si punterebbe sul Dizio, ovviamente dovresti cedere un paio di calciatori, i prestiti non verranno riscattati, Vlahovic comunque andrà via lo stesso. Si parla dello spostamento ovviamente di Chiellini nell'area sportiva, come avevamo del resto detto, no? Come supporto a Giuntoli. Ma siamo sicuri che Giuntoli resterà, Riccardo? Perché ci scrive qualcuno: il primo responsabile è Giuntoli, dovrebbero mandare via Giuntoli, che ha sbagliato tutto, mercato, allenatore, eccetera, eccetera, eccetera.
È una bella domanda. Lui ha il contratto di 3 anni, quindi...
Di altri 3 anni, sì, perché era quinquennale l'accordo, sì, è vero.
Ma io penso che probabilmente resterà, sì. Non è così scontato, non è così scontato. Se non entriamo in Champions, lo vedo a rischio seriamente.
Tutti, secondo me, non solo lui, tutti.
tutti, perché ci potrebbe essere un uragano di quelli non indifferenti. E credo, come ti dissi, so per certo che Chiellini avrà ruoli sì. più importanti, tecnici, operativi in società, quindi vedremo un attimo, però non sono convintissimo. Allora, dico che resterà, però la certezza non c'è, soprattutto se ci sarà lo tsunami che non entriamo in Champions.
Allora Riccardo, esatto, prima di salutarci Riccardo, sì. Oggi insomma sono 30 anni che purtroppo non è più con noi Andrea Fortunato, scomparso lo sappiamo, 22 anni, non aveva compiuto nemmeno 23, li avrebbe compiuti a luglio di quell'anno se non ricordo male i 23 Andrea, e la Juventus ovviamente l'ha ricordato, tanti compagni di squadra, ma come ogni anno la fondazione Andrea Fortunato farà qualcosa e tu sei parte integrante della fondazione, insomma spiegaci cosa succede ogni anno per ricordare questo ragazzo che, come ha detto Di Livio, ci ha lasciato ovviamente troppo presto.
Dunque, io prima volevo fare un ricordo personale di Andrea e poi dico due cose sulla fondazione.
Abbiamo 2 minuti e mezzo, vai.
Sì, no, sarò velocissimo. Voglio ricordare una delle cose più belle e emozionanti su Andrea Fortunato. Io ero a Torino a assistere nel 94 a una partita in cui lui fu contestato contro l'Inter. Vincemmo 1-0, autogol di Ferri, era un aprile. Ero in tribuna e Andrea fu contestato dai tifosi in modo violento. Io ebbi la fortuna di stringere la mano alla fine della partita e questo ragazzo ci aveva le lacrime agli occhi, perché lui purtroppo era già malato. I tifosi non lo sapevano, e quando vennero a sapere, gli stessi tifosi misero lo striscione, credo più commovente che io abbia mai visto nella storia del calcio: perdonaci Andrea. Ecco, questo è un ricordo che mi resterà sempre nel cuore, perché quello striscione credo sia veramente importante e bello ed emozionante. Detto questo, io collaboro con la Fondazione Andrea Fortunato dal 2009 grazie a questo libro che io consiglio a tutti, che se riuscissero a trovarlo, si chiama, se riesco a inquadrarlo, eccolo qua, Andrea Fortunato, una stella cometa.
Sì.
È un libro in cui hanno fatto la loro testimonianza Lippi, Torricelli, Vialli, Baggio, tanti, e c'è anche il mio ricordo. E la mia collaborazione con la fondazione nacque con questo libro. Adesso sono il delegato toscano della Fondazione Andrea Fortunato. Ci stiamo battendo per una proposta di legge per il passaporto ematico. Cosa vuol dire? C'è un controllo ematico del sangue, dei valori sanguigni su tutti gli atleti dello sport, ma non solo del calcio, di tutto lo sport, sia professionisti che no, perché prevenire è vita. Il nostro partner più importante è il CONI, e tutti gli anni facciamo il premio Andrea Fortunato a dicembre a Roma, nel salone d'onore del CONI. Ma la cosa bella è che tanti campioni e protagonisti del mondo dello sport e non solo del calcio stanno diventando testimonial della nostra fondazione. Uno dei primi fu Gianluca Vialli, ieri ho fatto un post su Facebook, fu uno dei primi che collaborò con noi e fu anche colui che nella chiesa di Salerno salutò Andrea Fortunato a nome di tutti i compagni, con una frase che è rimasta nella storia: addio fratello Andrea.
Sì, me lo ricordo, ho rivisto qualche reel oggi di questo di cui stai parlando. Riccardo, grazie mille, quindi appuntamento per Fortunato a dicembre, ma insomma con te giovedì prossimo, poi prossimamente credo che tu venga in studio, perché spesso capiti a Roma, quindi
a maggio ti prometto che sono a Roma.
E poi speriamo che giovedì prossimo commenteremo una Juventus vittoriosa e in ripresa, diciamo così, perché è necessario questo. Grazie Rick.
Grazie, quindi un abbraccio. Buonasera a tutti i tifosi juventini.
Un abbraccio. Allora, 340-54-25324, continuate a scriverci se prestiti secchi, Colomani e con Sesao. È chiaro che tutto è legato alla qualificazione in Champions League, ma come preferenza vostra, al di là che sono due attaccanti seppur con caratteristiche diverse, se doveste scegliere chi confermereste, oppure dice no, a me non piace nessuno dei due, via, non li voglio confermare, prendo altre strade. E poi la formazione che vi abbiamo più o meno accennato in relazione a quello che sarà la sfida di domenica in casa contro il Monza, da vincere senza se e senza ma. Tra poco Stefano Discriti.
Fuori di Juve.
Caro Dusan, ti scrivo così mi distraggo un po'. Ragazzi, una letterina a Dusan io gliela farei per quest'ultima. Allora, io gli direi: caro Dusan, siccome siamo vicini alla separazione, no? Le ultime cinque gare, è inutile che ti innervosisci se non riesci a giocare, tanto saprai di andare via. Regalaci qualche gol, perché in fondo tu alla Juventus ci tieni. Adesso mi è venuto, siccome abbiamo parlato di Vlahovic prima, sapete che insomma io, a me piace Vlahovic, però sta oggettivamente un po' fuori. È vero che nella partita precedente aveva fatto due assist, però noi vogliamo i gol e quell'atteggiamento sembra veramente che stia giocando da separato in casa, su questo non c'è dubbio. Ci rimette solo la Juventus. Ora contro il Monza non ci sarà, giocherà Colomani, però direi le ultime quattro a questo punto, visto che non giocherà la prossima partita, regalaci qualche gol e magari portaci, diciamo così, in Champions League, magari anche proprio contro Bologna, ammesso che tu recuperi, e contro la Lazio. Abbiamo bisogno anche se non soprattutto dei tuoi gol, caro Dusan, altrimenti qui rischiamo di non andare in Champions League. Allora, Gianni Balzarini dice, un po' l'avevo accennato ieri, conferma che la proprietà della Juve è particolarmente arrabbiata, vorrei vedere, dopo la sconfitta di Parma. Scrive Gianni: la sconfitta di Parma ha fatto molto arrabbiare anche la proprietà, non solo la società, la proprietà, quindi Elkan, John, e voi sapete, se gli vengono i 5 minuti magari veramente fanno rivoluzione. Questo che mi è arrivato, era normale che la proprietà non fosse contenta, ma che fosse anche particolarmente arrabbiata non pensavo. La proprietà per quale motivo è arrabbiata? Perché se sfugge la Champions, voi lo sapete benissimo, ragazzi, io non dico che sto tremando, ma ho il timore veramente che, allora, se sfugge la Champions, lo sapete benissimo, dice Gianni, è un altro discorso che abbiamo già fatto anche questo, si ripete, se sfugge la Champions la campagna di rafforzamento ne subisce le conseguenze, perché non entrano quei 60-65 milioni che la Juventus incasserebbe solo per la partecipazione. Poi è vero che è stato predisposto un eventuale adeguamento del capitale in caso di mancato raggiungimento, ma è sufficiente? Non è sufficiente. Anche oggi i colleghi della stampa hanno sollevato la questione, e poi soprattutto la Juve, che non era in Champions, non ha ovviamente lo stesso appeal per gli altri calciatori. Insomma, John Elkan è molto arrabbiato. Spero che qualcuno ovviamente si sia fatto sentire dopo la disfatta di Parma. E invece si sta facendo sentire, ci stiamo per collegare con quel di Fregene, non in discoteca, caro Federossi, ma in casa Discriti. Ciao Stefano!
Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci,
anche se uno sfondo quasi tetro, mi verrebbe da dire, tra il romantico e il tetro, una cosa a metà, un po' come la Juventus, no? Tu la ami, però poi fa quelle prestazioni a Parma e diventa tutto un film, no? Di natura horror, diciamo così, caro Stefano Discriti. Allora, Stefano, non ci sarà Vlahovic, giocherà Colomani, Koopmeiners ancora infortunato, è recuperato Mangula, ma pare che non lo veda questo ragazzo. Fatto sta che la Juventus, al di là degli interpreti, caro Stefano, cioè, se non vince a Parma, no, chiudiamo.
Col Monza.
Scusami, col Monza chiudiamo, no?
No, chiaramente la Juventus si è posta in una condizione assolutamente negativa. L'avevamo detto l'altra sera che era obbligatorio vincere con il Parma per evitare che poi le prossime partite diventassero una finale. Invece la Juve si è posta proprio in una situazione, ha rimesso in gioco tutti quanti. È stata una giornata purtroppo sfortunatissima per la Juventus, perché è stata una giornata in cui non solo la Juventus ha perso, ma hanno vinto tutte: Bologna, sì, Atalanta, Fiorentina, Roma, Lazio. Quindi,
mamma mia,
ti ha riagguantato la Lazio, ti è rivenuta sotto la Fiorentina, ti è rivenuta sotto la Roma, ti ha scavalcato il Bologna, ti ha allontanato l'Atalanta. Una giornata peggiore di questa non ci poteva proprio stare. È una giornata che rimette in discussione tutto. Infatti quello che, tutto quello che avevamo detto in questi giorni, in quest'ultimo periodo, quando si parlava, ah, Tudor ci sta piacendo, io lo riconfermo. Già dopo questa partita tutti a rimettere in discussione, capito? Leggendo online, sui social, sui giornali, ascoltando trasmissioni, già, ma veramente vogliamo andare avanti con Tudor? Quindi questo ti fa capire com'è il calcio contemporaneo, cioè in un attimo si passa dal, ah, ma secondo me l'allenatore è giusto, giusto, dagli un'altra opportunità, ma veramente vogliamo proseguire con questo? Calma, non è una partita a fare la differenza, ma è chiaro che a questo punto la Juventus si è posta in una condizione che le due trasferte, Bologna e Roma, saranno decisive per il futuro della Juventus, per il futuro di Tudor, per il futuro proprio della rosa, di quello che sarà il ridimensionamento nel caso malaugurato di non entrare in Champions League. Quindi è ovvio che la sconfitta di Parma è stata purtroppo un passo indietro clamorosamente negativo, ed è, ti sei giocato l'ultimo jolly che avevi a disposizione, d'ora in poi non puoi più sbagliare. Se sbagli è giusto che vai a casa.
Sì, sono d'accordo con te, Stefano. Allora, non te la faccio perché lo so come la pensi, sto chiedendo, siccome mi aggancio spesso ai pezzi che faccio, ho fatto un podcast su questi riscatti presunti, sui prestiti secchi, però mi ero concentrato ovviamente su Colomani e su Conceição. È inutile che ti chieda questo. Invece, come prima con Riccardo Gambelli abbiamo parlato di Vlahovic, anche lui insomma è un sostenitore, però francamente è chiaro che sta, diciamo, giocando da separato in casa. Ma io, Stefano, ho fatto ieri un editoriale sulla precarietà di tutta la Juve, a partire dall'allenatore, perché parliamoci chiaro, comunque ha un contratto in scadenza, dopodiché Colomani non si sa, Conceição non si sa, Vlahovic vive da separato in casa e va via, Cambiaso con la testa forse è altrove, e questa precarietà è condizionante. Ma in particolare per Vlahovic, caro Stefano, mancano 5 gare, lui non la giocherà contro il Monza, per lui quindi 4. Se tu gli dovessi scrivere una letterina, un X, cosa gli chiederesti in queste ultime giornate? I gol per portarci in Champions, caro Dusan?
Allora, intanto vorrei chiudere il discorso con una provocazione, e poi dopo parliamo di Vlahovic. In questo momento di incertezze della Juventus, di chi c'era, l'unica certezza che abbiamo è che riscatteremo Kelly, che probabilmente è l'unica cosa che magari non di cui non avremmo avuto bisogno, e questo per creare un'ulteriore fase di provocazione. A Vlahovic non gli posso dire nulla, quindi, perché il Vlahovic di questa stagione non vale assolutamente 10 milioni, 12 milioni di euro l'anno, quindi gli direi solamente: guarda, vuoi rimanere alla Juve? La Juve ha fatto questo ridimensionamento degli ingaggi, tu potresti stare sui 6-7 milioni, quindi ti dico proprio, ti devi dimezzare l'ingaggio, ci stai? No, ma per carità, guarda, la porta sta là, perché questo è, secondo me, l'unica cosa che uno potrebbe dire, perché il giocatore è comunque promettente, secondo me resta comunque uno dei migliori attaccanti in Europa come prospettiva e tutto il resto, ma non vale assolutamente la cifra che sta percependo, e quindi a quel punto se non fa un passo lui verso la Juve, cioè basta.
No, ma io lo do per scontato che andrà via, Stefano. Io ti chiedevo per queste ultime 4, perché per lui saranno 4 di partite, di giornate, cosa hai da chiedergli? Facci un regalo prima di andare via, no? Questo è un po' il senso. Lasciaci con qualche gol decisivo per la Champions. Non te ne andare poi mestamente, perché è brutto andare via mestamente, Stefano, è brutto.
Quello che gli possiamo chiedere, Vlahovic, fai un finale di stagione in crescendo, perlomeno dalla cessione, dalla probabile cessione, che bravo. Perché poi alla fine, perché potrebbe anche essere che Vlahovic resti da separato in casa per l'ultima stagione, perché poi alla fine non è così detto che una squadra arrivi e gli dia 10-12 milioni di euro l'anno e paghi un importante stipendio alla Juventus, perché comunque la Juventus, per non fare minusvalenza, comunque deve mettere a bilancio almeno 30 milioni, 25-30 milioni. Chi è che ti dà 25-30 milioni e 10-12 milioni di euro all'anno al giocatore? È tutto là il discorso, cioè.
Sì, quindi, no, è vero, anche il discorso di natura economica è fondamentale sotto questo aspetto.
Sarebbe, forse sarebbe, ripeto, praticabile la strada dello scambio cartellini, cioè nel senso, col Paris Saint-Germain scambi Vlahovic e Colomani li metti a bilancio tutti e due a 50, dico, tanto per dire, a 40 quello che la, il Paris Saint Germain non fa minusvalenza, la Juve non fa minusvalenza, anzi fa pure plusvalenza, e sono tra virgolette tutti felici e contenti. Ecco, in uno scambio lo vedo possibile, in un acquisto diretto io, per quello che ha fatto quest'anno Vlahovic, ho forti dubbi che venga qualcuna offrendovi 30 milioni che servono alla Juve per il cartellino, più 10-12 milioni d'euro con un contratto di 4-5 anni al calciatore. Ho forti dubbi in questo momento.
E forse il fatto che l'abbia messa al centro del progetto Tudor sia stata anche un'indicazione societaria, guarda che ti dico, Stefano. Allora, buonasera, quando giocheremo contro la Lazio, lì si capirà se giocheremo in Europa, dico Europa, oppure giocheremo l'anno prossimo per un altro campionato di sofferenza, Franco Davasto, che presumo intenda l'Europa, quella che conta, cioè la Champions. Ciao Quintiliano, può giocare chiunque contro il Monza, i giocatori hanno dimostrato di non essere da Juve, non ci sono uomini. Rosa da Simbario, Vibo Valencia, bentornata tra l'altro Rosa, che un po' che non ci si sente. Stefano, sai che mi sta venendo anche a me il dubbio che diversi calciatori non siano da Juve?
No, non sono d'accordo, non sono d'accordo.
Perché tu
sono
hai sempre sostenuto che abbiamo una rosa che con Conte vincerebbe lo scudetto, io non sono d'accordo su questa tua tesi.
No, non sono d'accordo, perché comunque quando le stagioni sono negative nascono negative, terminano negative, devi solamente renderti conto di quello che è il valore, cioè nel senso, tu sai che Locatelli ad esempio quest'anno è stato uno dei migliori, sai che comunque è un buon giocatore, non sarà mai un campione, e in una grande squadra che ha ambizioni di vittoria, di cerca, Locatelli secondo me resta sempre il primo cambio. Questo è il senso.
Ho capito, faccio... però non te la prendere sempre con il povero Locatelli. Tu devi andare su altri calciatori che abbiamo pagato. Sono da Juve o no? I 61 milioni per Coppa Menes. È da Juve Douglas Luiz pagato 40. Da Juve Nico Gonzalez pagato Douglas Luiz, cioè 50, e Nico 40. Qui dobbiamo chiedercelo.
Io ti sto dicendo un'altra cosa. Ti sto dicendo che quindi non va valutata la singola stagione, perché altrimenti quest'anno sembrerebbe che Locatelli è il nuovo Iniesta.
No, ma questo dico, no, dai.
No, dico, e Coppa Miners invece è un giocatore da buttare. Allora uno invece deve essere onesto, cioè Locatelli è un buon giocatore, Coppa Miners è un giocatore secondo me superiore a Locatelli, ma che non valeva minimamente 60 milioni d'euro. Cioè 60 milioni d'euro è stata proprio una follia da parte di Giuntoli, dai, su, parliamoci chiaramente. Un calciatore che non li vale assolutamente, però non è tutta da buttare, perché ripeto, E ti vado a dire, il Napoli ha vinto l'ultima partita con Monza con Spinazzola ala alta vicino a Lukaku, con titolari Marin, Rachmani, Juan Jesus, Marin, con Gong, cioè gente che farebbe fatica a giocare nelle prime 10-15 squadre della Serie A. Quindi cioè, ti ripeto, alla fine conta tantissimo l'allenatore, ma conta poi quello che ti stai giocando, perché quando andiamo a prendere anche il Bologna, cioè in questo momento, cioè andiamo ad analizzare la squadra del Bologna, comunque, cioè, non nessuno di queste squadre, anche che il Bologna ci sta sopra, ma la stessa Atalanta ha giocatori superiori alla Juventus, è la testa. In questo momento sembrano tutti inferiori al reale valore che hanno i calciatori.
Ma Stefano, per stare nella Juventus serve molto la testa,
No,
o sbaglio? L'abbiamo sempre detto, Stefano. Cioè...
Serve tantissimo, no, lo so benissimo. Quindi poi alla fine uno fa un'analisi e fa una valutazione. È chiaro che se tu mi dici, vedendo quello che hai visto da gennaio, da quando sono arrivati, Kelly da Juve, ti dico probabilmente no. Kelly proprio, cioè, è stato l'ennesimo errore di Giuntoli, che continua a collezionare errore su errore, e alla fine la Juve ne sta pagando le conseguenze. Però magari... che ti posso dire, ad esempio Vega, avevamo visto un inizio brillante, adesso molto meno, così come Colomani. Cioè, giudicare un giocatore magari per 4 partite quasi come un giocatore fondamentale riscattare e poi dopo ma rimandiamolo là, non sono d'accordo. Io quello che ti posso dire, ma forse questo è proprio perché io sono, ritornando al discorso dei prestiti, sono legato alle mie considerazioni anche l'altra sera col Parma. Dal momento che è entrato in campo con Cesao, è l'unico che ha creato da solo praticamente 3-4 occasioni da gol. Cioè, è un giocatore che quando subentra, quando gioca, comunque le sue 3-4 occasioni a partita le crea sempre. È un giocatore che fa la differenza. Poi se la Juve deciderà di non riscattarlo, per me commetterà un grande errore, perché cioè, se tu hai pagato, e ritorniamo agli errori di mercato di gioco. Hai pagato 40 milioni di euro Nico Gonzalez, con Cesao 30 milioni, che è nettamente più giovane, proprio glieli dovresti dare proprio così, tranquillamente, capito? Cioè, questo è il discorso. Però poi andiamo a vedere, cioè, soprattutto dipende da quello che veramente sarà, da quello che farà la Juve in campionato e al mondiale per club, dove sappiamo che ballano anche lì tantissimi soldi.
Allora, Kelly non lo vorrei vedere in campo fino al 2030. Tra l'altro è l'unico acquisto, forse anche questo è un errore, almeno per il momento, che praticamente quasi a titolo definitivo, Stefano, perché basta che la Juventus si qualifica in Europa. Dice il nostro amico: proporrei un trio difensivo da sinistra verso destra con Vega, Calulu e Alberto Costa, cercherei di trovare collocazione a Douglas Luiz. Che ne pensi, Stefano? In queste ultime partite anche un amico prima ha detto: ma perché non diamo un po' di spazio a Douglas Luiz, che almeno ha i piedi buoni, siccome la Juventus crea poche occasioni magari qualcosina in più la riesce a farla, ma dove lo mettiamo?
Non credo che sia una questione di piedi buoni, piedi male. È proprio una questione che probabilmente la Juve ha smesso di credere in questo calciatore e non vede l'ora di spedirlo al mittente, di cederlo. Se andiamo a analizzare, ripeto, le operazioni di mercato di quest'anno, poi qualcuno può dire col senno di poi è facile, ma io ti dico che da gennaio dell'anno scorso, dal mercato folle di gennaio dell'anno scorso con Gialò e Alcaraz, Giuntoli non ne ha azzeccata praticamente quasi nessuno, cioè, tranne qualcuno tipo Calulu, Thuram, con Cesao magari, ecco, ma le altre operazioni veramente, ma anche le singole operazioni incomprensibili, cioè Szczęsny aveva un altro anno di mercato, di contratto, terminava il suo contratto e poi io andavo a cercarmi un altro portiere consapevole, ecco, esempio di Gregorio, l'hai preso l'anno scorso, quest'anno il Monza retrocedeva, invece di spendere 20 lo prendevi in salto anno, magari a 5 milioni, capito, no? Intanto Szczęsny aveva fatto l'ultimo anno, avevi Perin, i stessi acquisti di gennaio, poi hai dovuto spendere 25 milioni di euro per 21 milioni di euro per Kelly, più tutto il prestito per Vega e tutto quello che sarà, ma perché l'hai spesi? Perché hai voluto mandare via Danilo, ma non potevi finire l'anno con Danilo,
no, questo anche sono che d'accordo,
cioè hai buttato 20 milioni per Di Gregorio, 20 milioni per Kelly, cioè hai buttato una sequenza di soldi quando uno poteva dire intanto finisco con questo, poi dopo vado avanti, è come se avessi voluto fare, no, devo dare un taglio netto a tutti gli stipendi, prende troppo Danilo, via Szczęsny, via, e hai speso dei soldi che non erano da spendere, secondo me, e questo si va a sommare poi agli errori dei 150 milioni di euro spesi di valore, con 60 per Coppa Miners, 50 per Douglas Luiz e 40 per Nico Gonzalez, cioè, sì. Questi 150 milioni gridano proprio alla, guarda, posso dirti una cosa, sto mercato mi ricorda quello di Alessio Secco, dei Cobolli Gili, dei Blanc, quindi
aiuto,
per me,
aiuto.
In questo momento io ti dico, in questo momento per me è giunto a questi livelli di Alessio Secco. Quindi, cioè...
Dopo questa leggiamo qualche messaggio, mi devo riprendere dopo questa frase. Uno come con Cesao in rosa lo terrei sempre, il nostro amico non si firma, secondo me è un messaggio mandato da Stefano sulla nostra messaggeria.
No.
Buonasera, ho sentito che Kelly verrà riscattato se ci qualifichiamo in Europa. Sì, te lo dico. Allora meglio non qualificarci, out Giuntoli, un direttante allo sbaraglio, giocare tutta l'andata con una sola punta, si dovrebbe dimettere Franco da Vasto, parecchi ce l'hanno con Giuntoli, quindi ancora fiducia a Giuntoli alle sue critiche. Questo è Daniele da Trento, l'avevamo letto prima, poi sempre Franco da Vasto dice: buonasera, perché italiano non convince? Ha fatto 4 finali sia in Coppa Italia che in Europa, perse tutte, è uno che ci mette passione e competenza, è sottovalutato, dice Franco da Vasto, però a me non convince, è un'idea mia, anche se devo ammettere, perché io poi cerco di essere onesto e di analizzare, che un po' è cambiato il suo, prima aveva un atteggiamento più pregiudicato. No,
io spero che italiano sia cambiato, perché ti ripeto, io se italiano fosse l'allenatore della mia squadra,
no,
e prendo il gol nella finale di Conference al 92esimo
e poi l'anno dopo lo stesso
a centrocampo, oppure quando sto in finale con l'Inter sto in vantaggio 1-0 di Coppa Italia e prendo due gol in contropiede, io mi incavolo, cioè sì, vabbè, gioca, attacca, quello che ti pare e tutto il resto, ma ci saranno delle situazioni in cui la squadra deve tenere il baricentro più basso, far rifiatare la squadra, cioè tenere palla, credo che sia migliorato quest'anno italiano, mi sembra migliorato in questo.
No, no, questo è vero. Però... Stefano, io l'ho vista qualche volta, l'ho vista. La sua... Allora, ciao Quinti, il calcio è cambiato, la Juve che sogniamo noi non esisterà più, speriamo che torni invece, manca lo zoccolo duro su cui costruire il nuovo, sono pessimista. Valerio da Pisa, purtroppo caro Stefano regna il pessimismo, certo dopo la gara, ma veramente Stefano, ti voglio fare questa domanda. Secondo te il tonfo di Parma, la prestazione stile Thiago Motta, veramente il peggior Thiago Motta, sì, è stata un incidente che ci può stare o invece in realtà ci eravamo illusi? Questa è una domanda che ho fatto anche a Riccardo Gambelli, della cura Tudor.
È stato un incidente inaspettato, totalmente inaspettato, quindi non so che dirti perché... Per il momento non mi sento di dire che ci eravamo illusi, perché qualcosa effettivamente nel cambio con Tudor si è visto. Però purtroppo Parma è stato proprio un passo inaspettato, un passo indietro, perché hai perso e hai meritato di perdere, ripeto, a parte quei tentativi fatti da Conceição nella ripresa,
poca roba,
non hai creato praticamente nulla, quindi... E quindi veramente è stato un brutto segnale, però aspettiamo, perché hai delle opportunità. È ovvio che se noi vedremo invece poi con Bologna, Lazio, altre partite negative da Juve, allora vuol dire che magari ci eravamo illusi, sì, che Tudor avesse dato una scossa, esatto. Però non sono così, ripeto, non sono così pessimista da dire ma da chi parliamo, perché se io vado a fare un'analisi oggi, no, così breve, no, quindi cerchiamo anche di tirare su un po' il morale dei,
sì, certo, certo, no, no, per carità.
E io dico, quest'altro anno riparto dalla Juventus, magari ecco con Conte o comunque con un allenatore con la difesa a tre. Il portiere tra Di Gregorio e Perin, comunque non abbiamo Buffon, però comunque sono dei portieri che non è che ci possa, non è il portiere il problema della Juve. La difesa a tre, nel momento che recuperi Bremer, Kalulu, Gatti, secondo me una,
ci può stare, sì, così, sì, sono d'accordo.
Così forte, quanti ce l'hanno? A sinistra Cambiaso, se non verrà venduto, comunque ce l'hai. Centrali, comunque sia, almeno sicuramente Thuram è di livello.
E speriamo che prendiamo Tonali, io te la dico tutta.
A quel punto ti dico, se Locatelli comunque ci sta bene tra i cambi o comunque un potenziale titolare, se Locatelli non dovesse essere il titolare, perché mi auguro che nel frattempo sia stato venduto da Glasnowitz o Top Miners, arrivato, ecco, come dici tu, magari Tonali, quindi Tonali e Thuram centrali, no, dico tanto per dire. A destra, secondo me, là la Juve dovrebbe prendere qualcuno, perché in quest'anno hai adattato a volte McKennie, a volte Weah, a volte Savona, però non c'è quel giocatore,
sì, certo.
Quindi probabilmente alla Juve mancherebbe un esterno destro forte, diciamo, che fa tutta la fascia. E poi lì davanti, ti ripeto, nel momento che io provo comunque a confermare o non confermare, se io ho dietro le punte con Cesao Ildiz, dico, tanto di, e anche Nico Gonzalez e Bangura, diciamo questi quattro potenziali là dietro, a quel punto la punta che ho davanti è, se Colomani e Vlahovic li vendo, io mi aspetto che arrivino un giocatore importante,
deve arrivare un importante,
per forza, o comunque se a quel punto magari provo a confermare Colomani che è giovane e prendo un altro giocatore importante, quindi comunque c'è una base, c'è uno zoccolo duro anche abbastanza giovane, non sarei così pessimista io su questa cosa.
Allora siamo giunti all'ultimo break, Stefano resta con noi, però anche rispetto a quello che ha detto lui, mandateci vocali, stiamo cercando di capire anche, purtroppo stiamo parlando anche del futuro, ma per esempio i due prestiti Colomani con Cesao, Stefano lo sapete come la pensa, se chi riscattereste dei due, nessuno dei due, uno, eccetera eccetera, e poi eventuali scelte per la gara contro il Monza, che io lo ridico adesso per l'ennesima volta, da vincere senza se e senza ma. A tra poco.
Fuori di Juve.
Caro Stefano Discreti, questa mattina la prima pagina di Tutto Sport titolava così: paracadute sì, ma non per tutti, cioè pensando a una disfatta, cioè mancata qualificazione in Champions League, Il giornale diretto da Vaciago ha scritto 100 milioni pronti per ricapitalizzare, si punta comunque su il Diz, vengono ceduti 2-3 comunque ovviamente calciatori, e Chiellini nella parte sportiva per dare una mano a Giuntoli, e attenzione, ballottaggio Conte Gasperini per la panchina.
Carlo, ti dico tre cose.
Vai.
Ti dico tre cose. Ti dico.
Ah.
Allora, nel senso, cioè, la Juve fuori dalla Champions League sarebbe proprio
una tragedia.
Una mazzata clamorosa.
Sì, sì, è vero.
Perché questa squadra ha bisogno di fare un upgrade per poter diventare nuovamente competitiva. Vuol dire, e ti confermo quello che ho detto prima, non dover svendere, rivendere, cambiare 300 giocatori, ma tenere anche la rosa che oggi, aggiungendo quei 2-3 calciatori di valore, quindi gli servono quei 2-3 giocatori importanti. Un'ipotesi di fuori dalla Champions League vorrebbe dire invece veramente rismantellare tutto, ricominciare da capo. Secondo, per assurdo, l'unica cosa positiva che mi verrebbe da dire è, con una Juve senza la Champions League, a quel punto Conte sarebbe l'allenatore perfetto. Gli è tolto, diciamo, il suo unico vero tallone d'Achille, cioè la Champions League, quindi a quel punto si può concentrare solo sul campionato e sarebbe l'allenatore perfetto. Terzo, io, a me Gasperini, con tutto il rispetto, grande allenatore, ex passato da Juve, io non lo vedo come un allenatore che possa riportare la vittoria alla Juventus, cioè lo vedo come più uno che in un momento di difficoltà della Juventus te la mantiene ancora competitiva, ma sempre da terzo, quarto posto, così, quinto posto. Cioè non mi sembra l'allenatore giusto con cui tu dici voglio tornare a vincere lo scudetto. A me Gasperini non sembra l'allenatore giusto. Però questo è il mio pensiero personale.
Poi ci mancherebbe. Tra l'altro
posso aggiungere
vai.
Visto che oggi è 25 aprile e sono passati 30 anni dalla morte di Andrea Fortunato, mi ricordo stavo in vacanza con la scuola, pensa, quando questa bruttissima, questa tragedia, questa tremenda tragedia ci colpì nel cuore. Vorrei citare un episodio che secondo me è proprio di Andrea Fortunato, che secondo me va proprio collegato un po' alla vita e soprattutto in quest'epoca in cui veramente facciamo fatica a gestire le cose e un giorno diciamo una cosa e un'altra subito andiamo contro, basta, vattene, non sei degno, qua e là. Andrea Fortunato, secondo me, io ad Andrea Fortunato associo una delle cose più brutte che è successa tra la tifoseria della Juventus e la squadra proprio in generale, e vorrei ricordare questo episodio proprio per far capire ai nuovi ragazzi, ai giovani anche di oggi, che magari non sono a conoscenza di questa cosa qua. Andrea Fortunato, ancora prima di scoprire la sua malattia, aveva avuto un calo di prestazioni clamorose a livello lui, perché lui era arrivato in un momento che sembrava il nuovo Cabrini, si parlava di nazionale, tutto, già aveva fatto le convocazioni, poi ebbe un calo clamoroso fino a un giorno in cui addirittura dei tifosi tra virgolette della Juventus, in un momento che la Juventus era un po' in crisi nel Trapattoni bis, lo aspettarono fuori dal campo di allenamento per schiaffeggiarlo, perché dissero che lui non era degno di indossare la maglia della Juve, perché non si impegnava, perché non correva, perché non sudava. Poco dopo questi schiaffi fu portato via da Torricelli. Torricelli lo salvò, diciamo, dalla furia dei tifosi che gli dicevano vattene, non sei degno. Poco dopo i giorni di questi schiaffi che aveva subito Andrea Fortunato, scoprì che il calo delle sue prestazioni nell'ultimo periodo era derivato dal fatto che non aveva più forze, perché era stato colpito dalla leucemia. Questo semplicemente per dire che a volte tutti noi dobbiamo essere più tranquilli e andarci piano proprio con le contestazioni. Guarda, alle persone, calciatori, allenatori, perché nella vita può succedere di tutto a tutti.
Magari non sappiamo le cose. Questo episodio, non questo, ma allora, abbiamo parlato prima con Riccardo Gambelli, che lui è il delegato della Toscana per la Fondazione Fortunato, e spiegò che in una partita contro l'Inter lui giocò male e fu contestato. Non ha detto di questa attesa dei tifosi eccetera, però poi Stefano ha aggiunto Riccardo che una volta che si è venuto a sapere di questa malattia, la partita dopo ci fu un enorme striscione in favore di Fortunato, perdonaci Andrea, quindi c'è stata insomma no no però per giustamente carità. Questo non giustifica il fatto che però quantomeno insomma hanno chiesto appunto perdono per quello che avevano fatto, e non si sapeva perché questo ragazzo, purtroppo poi l'abbiamo scoperto, non ce la faceva sostanzialmente più a rendere rispetto a quello che invece avrebbe dovuto fare un atleta. Però hai fatto insomma bene a ricordare, perché abbiamo anche noi, anche in questo slot, ricordato Andrea, che purtroppo se n'è andato veramente troppo troppo presto. La Juve è come una scatola di cioccolatini, non sai mai che cosa ti può capitare, magari vincerà le trasferte più difficili. Albino da Morciano, sai che questo è una spero con il Monza. Albino, anch'io ci ho pensato, agli scontri diretti, però insomma con il Monza non esiste. Poi dopo vedremo, due gare consecutive, l'ha detto Stefano, quasi sicuramente saranno decisive per il destino della Juventus. Massi da Pisa: pensavo che oggi ci fossero solo repliche, buon 25 ragazzi, sempre forza Juve, invece siamo qui presenti. Vai Fede.
Quint, buonasera. Francesco da Cosenza.
Francesco,
gira e rigira il discorso e va a cadere poi sulla figura e sull'operato di Cristiano Giunto. Benissimo. Quindi qui c'è da fare purtroppo una valutazione seria, che parte da un presupposto: è una sequela di errori, quella del nostro direttore, che è inquietante. Cominciamo da Giallo ad Alcaraz, a finire a Kelly e Alberto Costa. Operazioni, quindi, che io definirei, eufemisticamente parlando, anche opache. Mi fermo qui. E allora io penso che il presupposto purtroppo sia quello, con un punto di domanda, sulla figura del direttore generale, direttore tecnico, come lo vogliamo chiamare.
Direttore tecnico.
Perché probabilmente non è più giunto lì la persona giusta. Non so tu cosa ne pensi. Un abbraccio.
Caro Francesco, come al solito fai sempre delle domande molto difficili, e questo è una virtù. È difficile da dire, perché bisogna valutare tante cose, in primis il contratto, perché lui ha altri 3 anni di contratto. Se dovessimo, come ha fatto giustamente Stefano prima, valutare il lavoro, è chiaro, diresti ok, ha sbagliato troppo, via. Però poi, ripeto, ci sono altre cose, magari, ripeto, verrà sicuramente ridimensionata la sua figura. Forse è stato sbagliato dargli tutto questo potere, Stefano, ma fu Elkan. È quello, ma non perché incapace in assoluto, perché tante cose.
No,
io l'ho detto anche in mesi. Bravo, il tempo fa ho detto, ragazzi, secondo me troppi ambiti, è responsabile di troppi ambiti, e in un grande club come la Juventus devono esserci le figure responsabili invece per ogni ambito.
Non arrivi a quel livello dove è arrivato lui se non hai grandi caratteristiche. Lui però ha dimostrato questi anni e mezzo che è la Juventus, che non può essere l'unico a prendere decisioni, e perché alla fine ti posso dire che aver mandato via Allegri è stato un gran gesto di grande prepotenza e arrogante da parte sua, perché Allegri, anche ritornando al discorso di tutti i giocatori che sono stati mandati via prima, anche Allegri aveva un anno di contratto. Se non avevi la certezza di prendere un top allenatore, ti tenevi quello che era, gli facevi fare un'altra stagione. Tra l'altro non era nemmeno colpa tua aver scelto Allegri era stato scelto da Andrea Agnelli con un ingaggio pesante, e quindi tu alla fine gli dai un giocatore a lui. Era comunque, tu invece hai voluto fare quello che dice: no, Allegri va via perché a me non piace, lo scelgo io il prossimo allenatore. Una parte della dirigenza dice: guarda, abbiamo recuperato i rapporti con Antonio Conte, è lui l'allenatore giusto per ripartire. No, facciamo di testa mia Thiago Motta, vabbè, però ci stanno i senatori in uno spogliatoio. No, Szczęsny via, no, Danilo via, e no. A quel punto io adesso, se sono una società, se sono John Elkann, Chiellini, dico: guarda Giuntoli, ok, hai ancora 3 anni, te lo dico, però intanto Chiellini sta là, e non è che gli dici stai fuori dallo spogliatoio come sono circolate voci.
Non gliel'ha detto Giuntoli, però gliel'avrebbe detto Giuntoli, ecco.
No, non gliel'avrebbe detto, però comunque a Chiellini hanno detto che non era.
Sì, sì, no, questo lo so,
Invece gli dicono proprio: no, guarda, tu entri là dentro, Chiellini, io a John Elkann dico: Chiellini sta proprio dentro e ti supporta. Dopodiché io non ti faccio scegliere il prossimo allenatore, un Gasperini, dico, tanto per dire, cioè io ti prendo Conte, Klopp, Zidane, Guardiola, cioè ti prendo un allenatore che quando arriva dice ok, però il mercato te lo dico io, cioè Giuntoli secondo me gli devi togliere la cosa di dire li scelgo io, no, ci deve stare un allenatore incavolato come Conte che ti viene là e ti dice guarda, perfetto, ok, io ti riporto il Napoli a lottare per lo scudetto, ma voglio McTominay e Lukaku, se no io mi dimetto subito, perché questo è quello che gli ha detto Conte al De Laurentiis appena arrivato, voglio Lukaku e McTominay, e se non arrivavano lui si dimetteva, perché Conte è questo e la Juve ha bisogno di qualcuno che dia meno potere aggiunto.
Allora, ciao Quintiliano, sono Massimo da Roma. Io sono sempre più convinto che il problema della Juve sia lo stesso di quello della Ferrari, cioè John Elkann non sia all'altezza di gestire delle società sportive, però non sta gestendo la Juventus, attenzione, Elkann. La Juve e la Ferrari dovrebbero essere gestite da persone che le amano veramente. Ad esempio, la Juve secondo me dovrebbe tornare ad Andrea Agnelli, che come l'avvocato Gianni ama davvero questa società. Sicuramente lui dovrebbe essere affiancato da un direttore sportivo, da un dirigente, entrambi che siano in grado di fare un ottimo mercato riuscendo a tenere d'occhio il bilancio economico della società. Fatto ciò, ci vogliono allenatore e giocatori da Juve. Insomma, ha detto cose piuttosto scontate. Aggiungo, per quanto riguarda Andrea Agnelli, se ne era parlato, che comunque lui ha a che fare con la questione giudiziaria. Fino a quando non la risolverà non potrà ricoprire delle cariche. Ciao Quintiliano, in una azienda il progetto fallisce e il direttore viene mandato a casa. Giuntoli ha litigato con Allegri, acquisti Jalò, Kelly, raramente titolare nelle ultime due squadre che ha giocato, Cup Meners, solito arrivi dall'Atalanta, Colomani neanche a Parigi segnava, Nico Gonzalez, sempre rotto a Firenze, Douglas Luiz, chi l'ha visto, Alcaraz dalla Serie B inglese, sarebbe Alberto Costa secondo me, cessioni o prestiti, Yusen, Szczęsny, Rugani, Rovella, Soleil, Fagioli, Danilo, Ken, mancato acquisto di un sostituto di Vlahovic, scelta di prendere Motta, tutto questo non basta per allontanare o facciamo finta di niente? Sempre Forza Juve, Omar da Borgo Sesia. Certo, ha elencato tutto Stefano, tutto quello che abbiamo.
Omar elencando tutto ti metterebbe che dinanzi a un processo tutto lì sarebbe da condannare senza ha citato quello perché poi ci sono delle cose che personalmente ad esempio a me mi manda proprio ai matti aver praticamente, perché la Juve una coppa la farà, oddio non voglio credere che crolli proprio,
no ragazzi,
no, quindi aver pagato 21 milioni di euro per Kelly e aver ceduto al Barmont a 15 più 3 di bonus a 18 Uisen che ha quasi 10 anni di meno, 7 anni di meno di Kelly, cioè tu hai dato il sostituto alla squadra inglese pagando di meno, cioè incassando di meno, cioè
vabbè incasserà il 10% per la futura rivendita,
incasserà di più se loro venderanno, perché come si però
sì no vabbè sarà... Diciamo che è bizzarra come cosa, diciamo così.
No, quell'operazione a me mi manda proprio ai matti, mi mata. Ancora perché tu ti tenevi Uisen ti poteva fare braccetto sinistro e centrale, cioè incredibile.
Ancora ragazzi, non ho sentito dire a nessuno che Dusan Vlahovic è stato di gran lunga il peggiore investimento tecnico, economico, non solo della Juve, ma del calcio italiano, tutto degli ultimi 30 anni, addirittura. Io ho paura che ci sarà l'ennesima, non so chi tu sia che non si firma, anche quest'altro amico non si firma, degli anonimi, parecchi anonimi questa sera. Io ho paura che ci sarà l'ennesima rivoluzione, giunto è il primo colpevole di questo fallimento, il mercato lo ha fatto lui, da chi ripartire? Io proverei ad italianizzare un po' la squadra, serve identità. Solo con Cesar è l'unico promettente, mentre Vega sì, ma con i soldi per lui proverei a prendere Leoni, giovane italiano, e costerebbe molto meno Giuseppe da Passo Corese. Io terrei solo Colomani, tra Colo e con Cesar mi tengo il secondo. Io terrei solo Calulu, guarda che lo riscatta sicuramente la Juventus, tra Colo e con Cesar mi tengo il secondo. Massi da Pisa, vai Fede.
Cioè, ragazzi, Danilo. Allora, in questo finale di stagione, dove le motivazioni, la voglia di portare a casa il risultato sarà più importante dell'aspetto tecnico, io credo che in questo momento, nell'undici che ha schierato Tudor in queste partite, ci sono 4-5 giocatori che sono completamente impresentabili. E a questo punto io direi, facciamoli fuori in queste ultime 5 partite. Ad esempio Chielli, mettiamo Savona al posto di Chielli. Vogliamo a provare sinistra, a far giocare Douglas Luiz al posto di Locatelli? UEA e Nico Gonzalez, li mettiamo esterni. Cambiaso non può giocare in questo momento, McKenny è in gravissima difficoltà fisica,
è vero.
Non va schierato. Lo stesso Vlahovic non c'è con la testa, mettiamo Moani di punta, con il Diz e Koopmeiners a ridosso e cominciamo a dare un po' di spazio anche ad Azic in questa finale. Le motivazioni saranno fondamentali.
Su questo non c'è dubbio, Danilo, però se togliamo 4-5, io non lo so, per esempio Savona a sinistra non va bene, solo è stato capace di metterlo solo, peraltro in una linea a 4, Motta, magari cambiando diversamente, però su alcuni hai ragione purtroppo. Tu hai detto Colomani, ma è più motivato di Vlahovic, io non sono mica sicuro di questo. Caro Dusan, ti abbiamo sempre difeso.
Però posso dire, e questo magari va contro me. Cioè,
vai Stefano, che abbiamo un po' di messaggini da...
No, il nostro ascoltatore ha detto cambiare pure Locatelli. No, invece Locatelli in questo momento mi sembra proprio...
È uno dei pochi...
No, insostituibile mi sembra proprio.
Caro Dusan, ti abbiamo sempre difeso, sempre sostenuto. Ora è arrivato il momento che anche tu ci aiuti per arrivare all'agognata Champions League. Bruno da Cuneo, Curva Sud. Ciao Bruno, ciao davvero Stefano. Ogni partita cambiamo opinioni, così non si va avanti. Forza, restiamo uniti. Valerio da Pisa. Poi Tiziano da Milano chiede all'immenso, che continua a non accettare la mia amicizia nonostante abbia 4.998 amici. Stefano, sei controllato da Tiziano, eh?
Ah, cosa? Due si sono suicidati. Adesso andiamo a controllare.
Chi preferirebbe tra il Conte bis e l'Allegri tris? Naturalmente in entrambi i casi vi aggiuntoli. Se fossi in Elkan ci penserei ad Allegri prima che vada al Milan. Appunto Tiziano, guarda Tiziano, ti rispondo al posto di Stefano. Conte tutta la vita. Basta, giusto?
Ma Conte bis è sicuro, però ti dico, e questo, su questo ci tengo a ribadirlo, e se io potessi, e ti ripeto la stessa cosa che ho detto l'anno scorso, io rinuncerei anche a fare mercato se fosse
Klopp necessario, anch'io.
Però io vorrei Klopp tutta la, cioè il mio sogno, cioè l'allenatore che
questo anche farebbe, il mio,
e mi farebbe proprio dire mamma mia, proprio da esultare come se avessimo vinto uno scudetto a scendere in piazza, è Klopp. Poi ditemi, poi magari fallirà,
ma allora l'anonimo veneziano, lo definisco così, basta con questa storia del separato in casa. Perché basta? Sta giocando da separato in casa, basta che vuol dire? È separato in casa, punto. È semplicemente sopravvalutato e tecnicamente imbarazzante. Ce l'ha con Vlahovic, un calciatore forte, anche controvoglia, sarebbe in grado di azzeccare una giocata ogni tanto. Lui no, è scarso, e questa è la legge di non so chi. Concordo con Discreti. Dusan resterà fino alla fine del contratto alla Juve? Non credo proprio. Nessuno spende 12 milioni per un centravanti che non segna. Lo scambio col Paris Saint Germain potrebbe essere una soluzione. Marco Gargiulo, Fotosub Sorrento. Io non credo che verrà scambiato con Colomani, perché secondo me Colomani, secondo me, non verrà riscattato dalla Juventus. Ma poi aggiungo questo, in realtà adesso Vlahovic sta prendendo 10,5, i 12 scatterebbero nel caso in cui restasse alla Juventus come da vecchio contratto, non,
ho capito,
non Giuntoliano.
No, ma lui per andarsene chiederà tra i 10 e i 12, perché lui dice, io mi faccio l'ultimo anno alla Juve e ne prendo 12, capito? Cioè, per andarsene via la gente.
Ma non credo, sarebbe un danno per la Juve, ma anche per lui, Stefano, perché succederebbe...
No, ma senza dubbio. E quindi però devi mettere in conto che ci deve essere una squadra che gli deve dare un quinquennale almeno a 10 milioni di euro l'anno. E oltre a questo gli devi dare almeno quei 25-30 milioni di euro alla Juventus per evitare la minusvalenza a bilancio. Non è facile.
Lo so, non è semplice.
Non è facile.
Vai Fede.
Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quintiliano. Antonello da Bari.
Ciao Antonello.
Ogni tanto mi faccio sentire. Brevissimo. Io non per essere pessimista, ma ho sempre avuto questa idea. Secondo me la rosa attuale, la nostra rosa attuale, la rosa della nostra Juve, rispecchia esattamente la classifica che ha, anzi, per i disastri che ha fatto la Juve quest'anno, sia con Motta, soprattutto con Motta, per me è già tanto che stia ancora a un punto dal quarto posto. Adesso, detto questo, io spero che arrivi al quarto posto, ma secondo me la rosa attuale della Juve ci può stare anche che arrivi oltre il quarto posto, quinto, sesto, eccetera, eccetera. Spero di no, ovviamente, e incrociamo le dita. Arrivederci.
Grazie a te, Antonello. Bisogna dire che però ha contribuito molto Thiago Motta a questo. Cari amici, nel parlare delle vere problematiche della nostra Juve, non vi pare che abbiamo quasi tutte, chi per un verso, chi per un altro, un punto in comune con Giuntoli? Siamo sicuri che vogliamo affrontare ancora, vogliamo affidarci ancora alle sue azioni? Un abbraccio da Flavio. E beh, stiamo parlando di Giuntoli.
Io dico,
alla Juve, vai Stefano, che mancano tre minuti, abbiamo diversi messaggi.
Rispondere all'ultimo radioascoltatore, proprio per dire no, la Juve è un miracolo. Che sta... Io vi leggo la formazione rapidamente del Bologna che ha battuto l'Inter.
Ma non lo puoi fare, non lo puoi fare questo discorso, non c'entra niente.
Non hai calciatori per stare dietro,
ma
non, maglia.
Ma non
Olme, Pukoma, Lukumi, Miranda, Abisher, Freuler, Ndoye, Odegaard, Dominguez, Dailinga. Mi dite uno di questi che giocherebbe nella Juve? Io, per carità, quest'anno è andata male, ma non venite mai a dire che la Juve non aveva una rosa per non lottare fino alla fine, se ci sta lottando il Napoli con Juan Jesus e con Gong.
Io non ne sono certo. Allora, Flavio dice, cari amici, nel parlare delle varie... questo l'abbiamo letto. Alla Juve occorre un calciatore che facciano la differenza. Adesso non ce ne sono, ed eccetto uno o due al massimo. C'è troppa attenzione a chi allena, a chi ha allenato e a chi... potrà allenare, mentre non c'è per chi gioca, ma è come se non lo facesse. Saluti da Maurizio. Vega è la versione portoghese di David Luiz, non credo io. Colpisce più la capigliatura che il gioco, attenzioni di posizione, valutazioni dei cross non all'altezza di top club. Per intenderci, Rugani è più affidabile, è la testa che fa la differenza per essere da Juve, oltre ai piedi. Questo è vero, ricordatevi dei vari Furino, Brio, Torricelli, Pessotto, Leonardo da San Cesareo, Lecce. Buonasera ragazzi, Crida Isola Liri, la Juve versa in uno stato di coma indotto, c'è bisogno di chi possa, addirittura coma, restituire vita a questa squadra barra società. Mi auguro al contempo che venga allontanato chi ha devastato definitivamente il DNA della Juve. Ci si riferisce Cristina ovviamente a Giuntoli. Parlo da Johannesburg, il prossimo anno con i soldi che risparmiamo su Vlahovic puoi prendere Pietro Iemmello, Armand Laurenté, Andrea Adorante, Francesco Pio Esposito, un Bangulà regista. Se fanno 4 gol a testa in una stagione sono 20, e poi Ballardini in panchina tutta la vita, congiunto di dirigente, è meglio di così non puoi. Ironico Paolo da Johannesburg. Come fanno i tifosi juventini a chiedere autografo a questi giocatori viziati, straricchi, con macchine costosissime, quando in campo non sanno giocare a calcio? Mi vergogno di questi presunti tifosi juventini. Angelo da Frosinone. Quindi Angelo, ti chiedo, tu che eri proprio un nemico di Allegri, alla fine non era proprio tutta colpa di Allegri, no? Buonasera amici, sento molti tifosi dire che ci vuole una rifondazione in tutti i reparti dirigenziali, ma se ogni anno partiamo dall'anno zero a uno, quando ci arriviamo fino alla fine? Gianfranco da Porano, non lo so quando ci arriveremo. Sono Massimo da Torino, confermo. Fortunato nelle sue ultime partite veniva sempre fischiato nello stadio. Sì, questo me lo ricordo anch'io. Ahimè, caro Stefano Discreti, con il quale vorrei dal quale vorrei una chiosa in vista di Monza, ma anche Stefano, proiettandoci agli due scontri diretti, entrambi fuori casa, Stefano.
Allora, diamo per scontato che, vedendo la prossima giornata, la Juventus ha una grande opportunità di recuperare qualche punto sulle concorrenti, questo mi sembra evidente, perché veramente l'ultimo turno, quello che dobbiamo analizzare, è che ci ha detto veramente male, che non solo la sconfitta, ma che hanno vinto tutte, e non erano facili, perché il Bologna ha battuto l'Inter, l'Atalanta è andata a vincere in casa del Milan, la Lazio è andata a vincere in casa del Genoa, la Fiorentina in casa del Cagliari, cioè solo la Roma, tra virgolette, sulla carta, che giocava in casa col Verona, sembravano 3 punti, ma le altre sono state veramente delle grandi sorprese. Quindi, vai, così come la nostra sconfitta, a questo punto vinciamo col Monza, riavviciniamoci o riagguantiamo il quarto posto, a seconda se il Bologna vincerà o meno. Dopodiché a Bologna intanto ce l'andiamo a giocare come una finale, ed è la prima finale col Bologna, e poi all'Olimpico ci giochiamo la seconda.
Vabbè, ah, non c'è dubbio, bisogna ragionare così, sono d'accordo con te, due finali praticamente. Allora, caro Federico, sì, caro Federico Rossi, ti saluto e ti ringrazio, che tu sarai ovviamente presente anche domenica qui durante Colpo di Tacco. Stefano, speriamo martedì di commentare una vittoria, una ripresa, no, e magari un quarto posto, chissà. Buona festa della Liberazione e buona serata a tutti, grazie.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.